E questa è Casa Svizzera. Buongiorno a tutti, benvenuti. Quello di oggi, Alice Pedrazzini, è un risveglio un po' particolare che ci porta in un qualche modo a pensare a quanti di noi sono stati almeno una volta al Papigliorama, un posto che racconta di una magia legata a giardini con migliaia di farfalle esotiche che arrivano un po' dappertutto, anche dalla Svizzera, con insetti, animali notturni, colibrì.
È uno di quei posti dove magari Fabrizio siamo passati anche in treno.
Sì, sicuro.
Ed è caratteristico perché ha questa casetta tra i binari ed è una casetta sopraelevata, mattoni rossi, forse l'avete già notato, con proprio scritto il posto, ed era la vecchia stazione della ferrovia, il vecchio posto di comando a Leve. Chi passa appunto da Neuchâtel verso Berna, magari anche tornando verso il sud delle Alpi, ci è passato in questo posto. Di cui stiamo parlando tanto nelle ultime ore. Questo posto si chiama Kerzers, non ne stiamo parlando per i motivi che abbiamo appena detto adesso, ma perché è successo qualcosa di molto grave. L'avete sentito anche adesso al radiogiornale, c'è un autobus è bruciato con all'interno delle persone, e quindi il nostro pensiero chiaramente va a Kerzers, va a chi in questo momento sta soffrendo, e quindi non potevamo non svegliarci così.
Tra l'altro vi ricordiamo che alle 13:50 ci sarà un telegiornale speciale su RSI La 1 con aggiornamento, una conferenza stampa nuova delle autorità friburghesi. Insomma, ovviamente anche da questo punto di vista siamo sempre pronti a raccontarvi quello che l'attualità ogni tanto, mi viene da dire, purtroppo ci riserva. Noi però cambiamo del tutto argomento, lo facciamo grazie alla musica, che spesso volentieri aiuta anche durante le giornate difficili. In questo caso è un brano che arriva dalla Svizzera, come sempre sono i Souls con Fighting the Moonlight. Anche qui a Casa Svizzera ci sono molte storie che vi raccontiamo. Una in particolare l'abbiamo lasciata un po' in sospeso, ma ci inorgoglisce, vero Alice? Possiamo dirlo tranquillamente?
Possiamo dire che è il programma del Dietro le Quinte, sì, perché esatto. Mentre voi, è vero, vi abbiamo lasciato un po' all'oscuro di quello che è successo, dietro è successo di tutto. Allora andiamo con ordine, forse lo ricorderete. Noi avevamo parlato 2 mesi fa più o meno, sì, di una bellissima iniziativa che partiva da Ginevra e che andava nel mondo. È passata anche dalla Svizzera italiana. L'idea era quella di raccogliere degli occhiali usati per ridare la vista a persone che nel mondo non potevano permettersi di averli, quindi raccoglierli, ripararli e poi rifarli partire. Noi ne avevamo parlato con una nostra antenna, certo, a Ginevra. E poi abbiamo detto, se volete mandarceli, mandateceli. Noi possiamo dire di essere stati
inondati di occhiali usati, occhiali non messi benissimo, altri invece messi molto bene. Quindi davvero vi vogliamo ringraziare,
grazie,
dal più profondo del cuore per aver fatto in modo tale che poi questi occhiali siano partiti dalla Svizzera italiana e chissà dove sono stati distribuiti.
Una tappa sicuro l'hanno fatta prima, certo, di essere nel mondo. Sono andati a Genève, sono andati da lei, dalla nostra antenna. Quindi è lì che vogliamo andare adesso. E oltretutto, se ve lo ricorderete, entriamo in un posto molto speciale quando andiamo da lei.
Accidenti.
Andiamo da Melania. Melania, ciao, buongiorno, dici dove ti trovi, ricordacelo.
Buongiorno, sono a Ginevra, vi rispondo da Ginevra.
Ma più precisamente da dove?
Dal CERN
di Ginevra, esattamente.
Il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Questo me lo sono preparata perché ho detto, continuiamo a dire il CERN, certo, il CERN. Però dobbiamo ricordarci che veramente è uno di quei laboratori di cui parla tutto il mondo. È un po' un caso anche, ma poi noi abbiamo le nostre antenne che ci parlano della loro vita privata, del fatto che in questo caso Melania è anche a capo di un distretto di Ginevra, che è del Lions appunto, sì, e ha lanciato questa iniziativa. Ma poi con lei puoi parlare anche, se vuoi Fabrizio, di particelle.
Allora, lo faccio perché è un po' il mio argomento. Come sapete, quando è stato inaugurato il bosone del CERN io c'ero, sono stato invitato dal cuoco del catering, però questo è importante da dire.
Melania deve dirlo ogni volta ormai.
Sì, no, perché comunque ragazzi, è stato un momento storico.
Lasciala parlare, guarda, sì, che vuole dire qualcosa.
Ha ragione, ognuno contribuisce con quello che può e di quello che abbiamo bisogno.
Detto così non esco benissimo. Sinceramente.
No, ma è vero, abbiamo bisogno di tutto, dei cuochi soprattutto. tutto.
È vero, sono totalmente.
E di chi mangia?
Sì, no, ma era cucina molecolare, quindi c'era, hai capito? Funzionava esattamente così. Scherzi a parte, sono partiti dalle vostre, dal CERN, insomma, dei test nuovi, importantissimi, che speriamo davvero riescano a risolvere i misteri per capire meglio come è nato l'universo. E lo ricordiamo, insomma, parliamo dell'LHC, che è il più grande complesso macchinario sperimentale mai costruito, un investimento di un qualcosa come 5 miliardi e mezzo di euro, che ha già dato davvero tanti frutti molto positivi, e che nel suo tunnel da 27 chilometri, è partito nel 2012, è stata confermata l'esistenza del bosone di Higgs, la famosa particella di Dio, si chiama così, che ha confermato proprio la solidità del modello standard e permette di spiegare l'origine della massa delle particelle. Quindi di base, io la metto molto grezza, l'origine del mondo, mettiamola,
ecco,
così.
E noi siamo collegati con un'ingegnere elettrica di sicurezza del CERN per tanti motivi. Siamo partiti allora da questo, da uno dei grandi temi di cui stiamo parlando tutti in questo momento. Si sta dicendo che lì dentro si sta facendo dei passi molto avanti per capire da dove arriviamo,
come è fatto proprio l'universo, no?
Esatto, conosciamo ancora pochissimo dell'universo, lo stimiamo fra il 4 e il 5%, quindi siamo ancora molto ignoranti, abbiamo tantissimi passi da fare. Quindi una macchina come l'LHC e il suo upgrade, che capiterà adesso durante l'LS3, fino al 2028-2029, ci porterà ad avere un numero maggiore di collisioni, perché la più parte dei protoni all'interno dell'acceleratore si manca negli esperimenti.
E non si scontrano,
quindi aumenteremo il numero di collisioni per avere ancora più dati, per scoprire ancora di più perché siamo fatti di materia, per esempio, piuttosto che antimateria, e tutte le domande che ancora ci facciamo.
Quindi non ne si parla solo all'esterno, ma anche da voi è un momento abbastanza di agitazione, di cambiamento?
Sì, assolutamente. Questo progetto è il progetto faro per il CERN. Ci sono tanti altri progetti, ovviamente, perché la diversità di tutte quelle applicazioni che facciamo, dalla fisica, dalla ricerca fondamentale alla ricerca applicata, con delle applicazioni in campo di medicina nucleare, per la medicina. Ma c'è tanta fibrillazione proprio per la parte esecutiva di questo progetto, quando faremo veramente i lavori e quando cambieremo i magneti, i superconduttori. E quindi da una parte c'è tutta la parte scientifica, che non avrà più fisica durante questi 2-3 anni, ma che ha abbastanza backlog di dati da analizzare per continuare per i prossimi 5 anni almeno.
Ed è così che ci piace Casa Svizzera, perché a noi piace vedere come ne si parla all'esterno, come si parla in giro, e poi andiamo lì con le antenne, che a volte, come in questo caso, sono loro a dirci: guardate che sta succedendo qualcosa di importante. Abbiamo parlato fino a un attimo fa, appunto, di qualcosa di più complesso. Melania, sei stata, devo dire, molto brava nello spiegarcelo, perché abbiamo capito e stiamo capendo. Ma un altro aspetto per cui ci siamo sentiti è legato ad altro, e direi che è piuttosto quello che ci è arrivato anche qua da noi in redazione. Sono degli occhiali, quindi si sta cambiando la vita delle persone attraverso degli occhiali che arrivano da voi. Questo è l'altro tuo chapeau, per parlare in francese, tu hai più cappelli. Come sono arrivati da voi questi occhiali? Quanti ne sono arrivati? Come si sta muovendo? Ne avete ancora bisogno? Ecco.
Sì, allora, grazie mille per l'aiuto che ci state dando. Quando parliamo di ogni piccola contribuzione fa la differenza, il messaggio che avete condiviso ha aiutato tantissimo. C'è la mia segretaria generale dell'Lions in Svizzera, che riceve occhiali, sì, tutti i giorni, e avete dato tantissimi occhiali, due scatoloni di occhiali, sì, o anche un'antenna che è in Ticino, quindi grazie veramente. Siete stati essenziali in questo quest per gli occhiali usati, e contribuite ogni giorno a fare la differenza proprio per le persone che non possono permettersele. Quindi vi assicuro che gli occhiali sono tutti utilizzati, e quando non possono essere ripristinati o riparati, le materie prime vengono vendute, e con i fondi recuperati si finanziano degli occhiali adeguati per le persone.
Ed è questo.
Quindi continuate a inviarli.
Sì. Ecco, questo che volevamo sentire.
Posso dire anche dove inviarli, se volete.
Ecco, dai, allora, o li mandate a noi.
Sì, quindi redazione, sì, metti Alice Pedrazzini, così.
Casa Svizzera, via Curelia 38, sì, Comano. Oppure c'è l'indirizzo, questa volta la novità è che abbiamo veramente un indirizzo a Ginevra per mandarli, giusto?
Il centro di smistamento si trova a Romont, quindi vicino Friburgo, ed è lì che vengono tutti centralizzati per tutta la Svizzera e poi vengono mandati a Medico France, che è l'associazione che i Lions di Francia hanno creato proprio per recuperarli, pulirli, ripararli e poi distribuirli localmente. Quello che succede è che sono i Lions locali, per esempio, non lo so, in Burkina Faso, che li redistribuiscono. I nostri progetti funzionano così, abbiamo delle antenne locali per
Anche voi, un po'
assicurarci
come
che i
noi.
fondi vengano utilizzati. Sì.
Quindi certo, che non si
l'indirizzo.
sprechino e non vadano persi, soprattutto perché, sai, in certe situazioni qua invece c'è un controllo, lo diciamo anche appannaggio di tutti quelli che ci mandano. Ovviamente,
Sì.
gli
La
occhiali.
tracciabilità è essenziale per noi perché è strettamente legata alla nostra credibilità.
Certo,
È la
assolutamente,
cosa
noi vi
più
ringraziamo.
importante che abbiamo.
L'indirizzo qual è allora al quale mandare gli occhiali se qualcuno ci
Allora.
sta ascoltando? Perché ci stanno già scrivendo.
Ah, perfetto, quindi è Lions Club District 102 West, o giusto Lions Club, centro L2 di Romont. Se vuoi, poi ve lo posso mandare anche per
Sì,
messaggio.
ok.
Route de Rabou, RABOUD 13, 1680 Romont.
Ecco, poi noi questo indirizzo ve lo scriveremo anche sul Play RSI, dove è
Esatto.
possibile andare a recuperare tutte le puntate di Casa Svizzera e poi da là un mondo legato anche a storie di vite che tra l'altro tra poco inizieremo ancora a raccontarvi. Quindi davvero Melania, Verna, grazie mille ancora una volta per essere la nostra antenna, per essere la nostra scienziata direttamente lì dal CERN, dove effettivamente si fa la storia e si racconta, si spera, una storia che è veramente incredibile. La nostra. Grazie ancora, a molto presto.
Grazie, a presto, buona giornata.
Buona giornata,
Altrettanto,
Melania.
Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. E poi, come detto, parliamo del mondo dei Vigneron. I could be the twist, the one to make you start falling in love with me. Che voce incredibile quella di Olivia Dean. A me piace particolarmente lei, io te lo dico. Alice, come peraltro, mi piace moltissimo il raccontare delle storie che fanno la differenza. Anche perché continua la nostra bella collaborazione con Ticino Wine. Un grande saluto al direttore Trezzini. Lo vuoi salutare anche tu? Ci tiene, sai che è uno.
Ma certo che lo salutiamo, ma certo che lo salutiamo, anche perché lui fa una cosa bellissima. Ogni persona che viene a trovarci ha passato con lui almeno qualche messaggio assieme, qualche chiamata, perché li prepara, dice andate. E mi
Sì.
piace che è una cosa che dice a tutti, dice divertitevi. Ed è la
Giusto?
parola chiave,
Sì.
venite qui a Casa Svizzera, vi divertite, ci raccontate la vostra storia. E ha ragione lui.
Totalmente d'accordo con te ed è per questo motivo che diamo subito il benvenuto a Raffaella Gialdi, ciao!
Ciao, ciao a tutti.
Beh, Gialdi Vinis, va a San Dirli, che parla, tutto bene? Ti vedo in formissima,
Molto in
quindi.
forma, sto bene, grazie.
Molto bene, siamo molto contenti di questa cosa, come peraltro diamo il benvenuto a Matteo Monzeglio.
Grazie, ciao a tutti.
Tutto a posto anche te?
Tutto a postissimo.
Ma io li
Anche
vedo
qua
molto
è
tranquilli.
facile, Vini Monzeglio. Di solito cerchi di andare a capire la cantina. La scelta in questo caso ci aiuta anche per associare, perché è vero che l'obiettivo di questo momento che abbiamo ogni mercoledì è quello di associare dei volti, delle storie, a delle bottiglie, a dei prodotti del nostro territorio. Sono i frutti del nostro territorio, questo è un dato di fatto.
Assolutamente vero.
Assolutamente.
Matteo,
Sì.
eri un po' preoccupato per questa chiacchierata?
No.
Allora, ci hai rovinato tutto il nostro storytelling per essere
E mi
Allora
dicevi,
un pochino sì.
eri lì
No, un
che
pochino
guardavi
sì.
le luci e
Lo
quello.
studio è molto carino, molto accogliente, sì.
Sì, sono delle casette molto svizzere, cioè abbiamo anche il Cervino,
Sì, fumo del camino che esce. Insomma, dai, siamo un po' a casa, questo è uno
Sì.
stantish di uno chalet ipotetico che possiamo piazzare un po' dappertutto nel mondo. Però torniamo a raccontare ancora una volta delle storie che appunto fanno la differenza. Io ti dico solo, Raffaella, era il 1953 e tu vai avanti.
Allora, era il nonno che ha
Sì.
iniziato con l'azienda, ha iniziato cioè non come produzione, ma come vendita di vino di importazione,
Commercio.
esatto, commercio di vini. È nell'84 che abbiamo iniziato con la nostra propria produzione, con la cantina nel nord del Ticino, la sede è sempre rimasta a Mendrisio, la sede principale, e abbiamo anche poi sviluppato, diciamo, la produzione nel sud del Ticino, quindi con due territori molto distinti. E voilà, dopo il papà, vabbè, è andato avanti sempre, sempre.
Fermali sempre, sempre. Ma io sempre, ci tengo sempre particolarmente a salutare il mitico Feliciano Gialdi.
Ciao, papi.
Che, beh, diciamolo, è la storia di chi vinifica, di chi fa vino, di chi commercia nel vino qui nella Svizzera italiana. Una cosa che ci piace molto raccontare. E immagino che tu questa cosa qua l'abbia veramente vissuta molto da vicino, perché poi Feliciano, insomma, è una persona che non è che è proprio una sinota, no?
È una bella barrique.
Bella barrique, è vero, sono d'accordo. Beh, però ci sta, sei d'accordo?
No, io il papà lo adoro, lo sanno tutti, ormai l'abbiamo detto più volte, che non è sempre stato tutti i giorni sempre semplice, però ci vogliamo un sacco di bene. Io seguo le sue orme da dinosauro volentierissimo, cioè devo mettere i miei piedini nelle sue orme, ecco.
Questo poco ma sicuro.
Piedini le orme è una bella immagine, sì, perché fa capire che si segue, si rispetta la, esatto, grandezza della persona che è passata prima, però si cerca comunque, ogni tanto si fa anche qualche passo via dalle orme, tenendole d'occhio e vedendo dove sono, ma ci si allontana a volte anche un pochino per il proprio percorso.
Ma diciamo, vabbè, personalmente sì, nel senso che io poi nella mia vita anche, è anche stato un periodo, ho fatto altro verso i 20 anni, ecco.
Cosa hai fatto?
Ho studiato psicologia, quindi sono stata via a lavorare anche un po' di anni via dall'azienda.
Tra l'altro noi eravamo a Ginevra un attimo fa, sì, con la nostra antenna, e Ginevra. Ti racconta parecchio, no, come,
sì,
città.
E io lo sono stata là 8 anni, quindi in sé, ecco. Ma per tornare appunto a quello delle orme, io non sono tanto, appunto non ho questo istinto di uscire dalle orme del papà, ma perché vedo che il lavoro fatto e funziona e trovo molto bello quello che c'è, quindi non sento la necessità di fare grandi stravolgimenti, ecco. Trovo che è stato creato qualcosa di bello che deve essere continuato col rispetto di quello che era, ma proprio anche perché funziona, viene percepito positivamente, quindi grandi cambiamenti non li vedo necessari.
E poi perché ti rappresenta, immagino,
esatto,
quel
mi
tipo
identifico
di lavoro, no?
Molto, io, certo, proprio sia col papà, con l'azienda, con tutta la nostra storia di famiglia, quindi non sono nell'orma, solo che, ecco, è una questione d'Italia.
Grande.
Matteo, invece, casa svizzera di solito è come una navicella che è nell'aria e poi atterra. Se atterriamo dove ci sono i tuoi terreni, dove atterriamo e cosa abbiamo attorno? Come sono i tuoi terreni?
Oh, vai. Terreni adesso dove si trovano sono un po' nel Marcantone, Valle del Vedegio, in Capriasca. E sono terreni principalmente in collina, quindi diciamo terreni difficili, impegnativi, diciamo costruiti negli anni 80, quindi il lavoro è tutto manuale. Non c'è la possibilità di entrare con trattori, con nessun mezzo, quindi il lavoro, diciamo, è abbastanza faticoso.
Ma quando, sì, si parla di viticoltura eroica, ecco,
anche sì, qua forse certe volte è anche un po' troppo eroica,
un po' un
se
po
lo fosse un po' meno
e possiamo dire che quando li vediamo il sogno di una persona che adesso non c'è più, il tuo papà. Oh. E c'è un anno, il 1989.
Sì, ma allora, diciamo che tutto era incominciato quando ero piccolino e mio papà aveva due sogni. Uno era la barca a vela e uno, che io non sapevo, era il vigneto.
Non lo sapevi?
No, quando ero bambino non lo sapevo, però noi andavamo sempre a cercare, a vedere barche di ogni genere. Poi tutto a un tratto è arrivato sto vigneto qua, che non era ancora vigneto, ma era un prato pieno di rovi, e io avevo,
urca,
forse 6 o 7 anni quando l'ho visto, non ci credevo.
Lui cosa ti ha detto?
Poi non ho scelto la barca, ho scelto il vigneto, punto e stop.
Sono scelte, tu ti sei detto accidenti.
Sì, è stato all'inizio chiaramente un trauma, perché mi aspettavo una barchetta almeno, invece...
Dopo che ne avevate viste così tante.
Esatto. E dopo appunto fino al 93 è edificato il primo vigneto, raccoglieva uva, e dal 93 abbiamo fatto le prime bottiglie, però sempre una produzione, era un hobby, quindi una produzione limitata.
Però quindi tu hai seguito, nel senso, non è che hai detto volevo la barca, allora no.
Io dopo avevo il piede in due scarpe, nel senso,
famose tracce.
Le tracce, sì, però io ho lavorato in banca, però il weekend, le vacanze, ero comunque impegnato in vigna.
Non c'è tanto entusiasmo in quello che stai dicendo.
In quel momento lì meno, magari.
No,
no,
in quel momento lì era un po', dico, sì, io lavoro e basta. Insomma, adesso devo prendere una scelta, perché qui vacanze e vigna, se non è vigna e banca, se non è banca e vigna, dico, a un certo punto devo scegliere cosa voglio fare da grande. E 8 anni fa ho scelto di cambiare, dopo 20 anni di banca.
Era il 2015.
Quanti anni avevi? Che dicevi?
Devo fare il calcolo, 38, 39, qualcosa del
genere. A 39 anni? Una virata, parlando della metafora della barca a vela.
Una bella virata, e Sono contento, sono molto contento.
Era la domanda che ti stavo per fare. Sei contento?
Sì, 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 sì.
Certo, che è una vita totalmente diversa, nel senso che sì, prima avevi questo piede in due scarpe che il weekend ti portava verso la vita che stai facendo adesso, però di base hai cambiato tutto.
No, perché avevo comunque anche altre passioni, ma non riuscivo a dedicare abbastanza tempo.
Quali erano le altre passioni, per capire?
Parapendio, corse montagna, un po'
adesso?
Tutto quello che adesso le seguo molto bene. Oltre al lavoro in vigna, sì.
Cos'è che hai in più o in meno adesso rispetto a prima?
Allora, adesso ho molta più libertà. E prima, ormai, chiaro, avevo un datore di lavoro che mi trovo molto bene, non voglio dire. Però adesso io posso alzarmi la mattina e dire: oggi prendo in mano la mia vita e faccio quello che voglio io.
Prendi in mano la tua vite.
Vita, sì.
Era una battuta a Pedrazzini, sì. Hai capito?
It's more than a feeling, questo.
Sì, sì, certo, assolutamente. Quindi facciamo una bella roba, ci prendiamo una pausa musicale con i Boston e poi torniamo ancora una volta a raccontarvi storie di vite. Questa forse è la canzone giusta per raccontare quello che è il feeling da parte dei nostri vigneron che sono qui questa mattina a raccontare le loro storie di vite. Raffaella, abbiamo detto di Matteo che a un certo punto cambia totalmente vita, esperienza, prende in mano la sua vita. Beh, da un certo punto di vista anche tu, perché essendo sparita per un attimo dai radar della Gialdivini, poi però ritorni. E com'è stato questo tuo ritorno, tra virgolette, alle origini? Perché poi, voglio dire, è il nonno, è il papà Feliciano, cioè tutta gente che questa cosa l'ha vissuta davvero da dentro. E poi, ripeto, conoscendo anche papà, l'ha vissuta molto bene, eh?
Sì, diciamo che per me è un continuum, nel senso che la parentesi ginevrina per me è una crescita che ho potuto fare.
Proprio personale.
Personale, ma anche dopo poi che ho fatto la mamma, sempre però in azienda. Cioè io sono stata in azienda praticamente sempre, salvo la mia permanenza a Ginevra.
Sì.
Ma è come se l'azienda è dentro di me comunque, quindi per me è stato uno stacco così per fare altro e vedere altro. Però in sé mi sono sempre sentita vicina. Io già da bambina andavo sempre col papà comunque dai clienti, insomma.
Sì.
E forse proprio questa unione con la famiglia, con mio papà, che fa sì che per me non c'è uno stacco concreto, anche quando adesso mi sono occupata di mia figlia e ho comunque sempre lavorato. Adesso è vero che ho la figlia 18,
grande,
ecco, e poi saluto la mia cara Estelle, e poi mio papà 80 quest'anno, dunque sono in una fase dove veramente apro le ali e volo adesso.
Cioè, come ti senti rispetto
bellissimo,
a questa cosa?
Bellissimo, perché proprio sento il momento perfetto per me di adesso subentrare in questo momento,
sì,
in modo proprio più concreto. Negli ultimi anni ero comunque attiva, ma meno, perché ho voluto veramente allevare il mio pulcino.
Giusto, beh,
no?
Giustamente, ci sta anche quello. E quindi verso che progetti ti stai lanciando, se si può già dire?
Ma progetti è comunque di seguire appunto quello che il papà ha fatto e veramente concretamente... Posso proprio dirlo, di insomma introdurmi a, non si può dire sostituire, no? Perché è insostituibile, però...
Arriva qua a corsa,
ecco,
già.
No, che poi mi strangola. Esatto. Però no, proprio nel senso, però adesso, ecco, dargli un po' più di respiro e poter io avventurarmi un pochettino in qualcosa di un po' più importante.
Nuove tracce,
ecco.
Nuove tracce.
Le famose nuove tracce, esatto. Ma se ti chiedessi che cos'è per te il vino, ma veramente a livello generale, cosa risponderesti?
Ma per me il vino è storia alla fine, è un prodotto che ci segue da millenni, quindi per me va al di là di tutto. Infatti trovo che viene anche percepito al giorno di oggi come sempre è stato percepito nella storia, con ondate di apprezzamento e ondate di demonizzazione.
Ecco,
quindi in sé
è un momento,
ecco,
così,
è un momento un po' così. Io lo percepisco come una fase, anche lì non mi spaventa, sì e no, perché è sempre stato un su e giù nella storia. Quindi
certo, questo è verissimo, sì. Però è anche vero che, come diciamo sempre noi, qui raccontiamo di cultura, di tradizione, di storia, poi soprattutto per quanto riguarda il Ticino, la Svizzera italiana con il suo Merlot, cioè abbiamo veramente fatto la storia e continuiamo a farla, ed è un modo per raccontare di noi in giro per il mondo, perché poi alla fine davvero si arriva un po' dappertutto. E la stessa domanda la faccio a te: il vino che cos'è per te?
Domandone, ma per me il vino, il Ticino, il Merlot rappresenta una parte della storia del Ticino. Per me personalmente il vino è un momento conviviale, è un momento di amicizia, è un momento di celebrare una festa o la famiglia o così. È vero, adesso viene un po' messo, diamo un po' da parte, però come dice giustamente Raffaella, è un momento, sono sicuro che passerà. Il vino comunque ha una storia millenaria, quindi vedo un buon futuro, ma poi, anche per il vino ticinese.
E quello siamo totalmente d'accordo, come sempre lo ricordiamo con moderazione, visto che parliamo proprio di un gioiello. Il gioiello va tenuto in cassaforte e poi lo devi tirare fuori e godertelo, questa è un po' la base. Però per te mi viene anche da dire, Matteo, che sia anche un ricordo, un altro solco in quello che è stato un po' il discorso iniziato tuo papà.
Sì, lui ha iniziato appunto, dopo io sono subentrato e prima abbiamo lavorato tanto insieme, mi ha insegnato alcuni trucchetti, cioè tanti trucchetti, e dopo...
Per esempio?
Guarda,
che trucchetto?
Una cosa che ai tempi non si usava tanto fare in Ticino era ossigenare i vini. Il mio padre è stato uno dei primi in Ticino che... andato intanto
per chi non lo sapesse che cosa serve,
un po' per ammorbidirlo, sì. Invece tempi
rotondità.
Sì, esatto, rotondità, bravissimo,
vuol dire aggiungere ossigeno proprio,
sì,
ti piace quando come faccio finta di non sapere le cose e poi le butto la
palla. No, sa benissimo, bravissimo, un enologo.
Magari in un'altra vita, scusami Ali, dicevi...
sto cercando di capire cosa hai imparato, perché i nostri genitori veramente a volte ci pensi e dici cosa ho imparato,
poi, proprio non solo proprio la parte vino, anche la parte vigneto soprattutto, perché se, come si dice, è una frase già fatta, ma se l'uva è buona, il vino è buono, su quello non, su quello non si scappa.
Certo. E lui cosa diceva? Cos'era il suo motto?
Era molto molto fissato a fare una bassa produzione per aumentare la qualità.
Quindi tagliava già in anticipo i grappoli per averne meno?
Esatto, lui ha seguito un po' la filosofia della cantina Monti, che anche loro fanno questo tipo di ragionamento.
E tu, parlando delle tracce da seguire, stai facendo la stessa cosa o come stai gestendo?
Sì e no, perché il suo era un hobby, il mio è un lavoro. Quindi io a un certo punto non avevo più davanti tante orme.
Certo. Dovevi per la sera.
Cioè, dovevo andare avanti, tra virgolette, da solo. Comunque adesso sono accompagnato anche da delle persone che mi danno una mano, un gruppo di pensionati che fanno un lavoro eccezionale.
Pensionati?
Sì, sì.
È vero. Raccontaci come li hai radunati.
Sono degli amici che si sono messi a disposizione a darmi una mano, a fare certi lavori in vendemmia.
E chi sono? Li vogliamo salutare?
E sono Foe, Fao, Chino e Ferro.
Adoro, mi aspettavo già dei nomi così, è meraviglioso.
Sono già inizio una barzelletta, sai, per la serie. C'erano Fao, Chino e Ferro. Grandissimo. Con un po' di musica e poi tra poco le raccontiamo anche le storie che stanno dietro alle etichette, alla grafica che poi fa la differenza.
È la copertina del libro.
Quella lì.
Quello che mi sento di dire che cambia sicuramente è l'uva quando diventa vino, e poi il vino rimanendo in bottiglia cambia, continua a cambiare. Se c'è veramente un prodotto che
è vivo,
sì.
Sì, sono d'accordo con te, lo ripetiamo sempre, chiaramente parliamo di moderazione, parliamo di storia, di cultura, di tradizione con i nostri due ospiti. Ogni mercoledì torna il discorso legato proprio ai vigneron, di come ci si impegna a fare davvero la storia del nostro vino.
Alla vivere.
E spesso e volentieri le storie vengono raccontate da libri che trovate appunto nelle librerie. Tu hai detto una cosa molto giusta, la copertina spesso e volentieri fa la differenza, no? E anche qua vogliamo parlare di quello. Allora, cara la mia Raffaella, tra i tanti hai portato questo vino estro. Perché?
Allora, abbiamo tante etichette conosciute e tradizionali. Sì. E ho portato l'estro per rendere omaggio alla parte creativa e innovativa della nostra azienda, che forse viene ogni tanto meno percepita dal pubblico. Ci presentiamo con un'azienda comunque tradizionale, storica.
Gialdi, però, ripetiamo per chi si è collegato adesso su RFI.
Però io so che abbiamo una parte molto creativa e innovativa che è stata iniziata dal papà fin dal principio, anche sulla produzione, la cantina. Quindi questo è un omaggio alla parte veramente verso il futuro, innovazione dell'azienda. È stata scelta una etichetta un po' creativa, estro comunque creatività.
È proprio quel nome lì, no, che fa la differenza.
È scritto anche come fosse a mano.
Esatto, come se fosse a mano, ed è un assemblaggio in questo caso. In questa annata addirittura non c'è neanche il Merlot, però vabbè. Nel senso, è proprio per vedere il dinamismo aziendale che abbiamo, che, come ripeto, malgrado la parte tradizionale, sì, è sempre stati molto dinamici.
Ma voi avete una linea grafica che ritorna in tutte le varie etichette oppure cambia da vino a vino o cambia da anno?
Abbiamo delle linee, però sì, più o meno si mantiene comunque un sistema che identificabile, diciamo così. Sì.
E certo, beh, quella roba lì poi è super importante. Sì. Dall'altra parte invece, eccolo qua, arriva l'altro vino che ha un nome molto bello, molto evocativo, che è quello dei Filari della Luna. Anche qua ti chiedo di raccontare che cosa si vede anche a appannaggio di chi ci sta guardando, non ci sta guardando in televisione sulla 2.
Allora, l'etichetta rappresenta il vigneto che ha costruito mio papà.
Che è già una bella cosa.
Esatto.
È una bella storia.
E il Filari della Luna è il nome che gli ha dato lui. E adesso che cosa ho fatto? Ho tenuto il nome e tutte le etichette sono uguali a questa, ma cambia solamente i colori e il nome.
Allora, mi viene da dire, quindi quel campo con le sterpaglie, con...
È diventato quel vigneto.
È diventato quel vigneto.
Sì.
Vedi che poi la storia
c'è sul anche il caco, proprio il caco lo rappresenta Filari della Luna, perché lui diceva che verso sera questi filari con la luna si cambiavano colore, prendevano un bel colore
così. È poi vero che lì in quella zona, insomma, che conosco sì, un po' piuttosto bene, quando c'è la luna piena è
esatto,
strepitoso,
per quello.
Un grande omaggio a Umberto,
esatto,
Montiglio.
Quindi dopo ho mantenuto tutte le etichette così.
Beh, questa è una cosa che ci fa molto molto piacere, tra l'altro noi non possiamo fra l'altro che ringraziarvi tanto per essere stati dei nostri, per aver raccontato la vostra storia, che come ripeto è un po' la nostra storia.
Sì, è quello che succede. Per chiudere, parlavamo con Raffaella, diceva io vorrei assolutamente lavorare in radio, perché radio, parlava Radio Gialli, c'è qualcosa che noi non abbiamo detto? Che tu hai detto, l'abbiamo dimenticato, perché sei una che ha la parlantina, che vuole raccontare le cose. C'è qualcosa che abbiamo dimenticato di chiederti?
No, non ho l'impressione che ci siano state dimenticanze. Io ho portato il messaggio che ci tenevo a portare, conoscervi e niente di più, veramente. Grazie mille per l'invito.
No, grazie a voi, grazie, buon lavoro. Tra poco le notizie, poi mille voci e signori, noi ci vediamo ovviamente domani. Musica e poi si torna dritti dritti qua a Casa Svizzera domani. Ciao. Yeah.